che è ovviamente il punto più consistente per quanto riguarda questo Consiglio Comunale, l'approvazione del documento unico di programmazione 2020-2024, annualità 2020, presa data del primo di consolidamento del bilancio consolidato 2019, approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 allegati obbligatori. Ora, prima di passare a vedere un pochino di tabelle che ci aiutano a navigare all'interno dei macro numeri del bilancio, faccio solo un po' di preambolo per quanto riguarda la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione, che ovviamente, essendo un tomo di cospicua, non illustriamo, ma diamo per acquisito che chi ha avuto voglia di leggerselo se lo sia letto. E lo strumento è uno strumento che abbiamo da un po' di anni comunque in una gestione unificata a livello di Unione, ma che ha al suo interno delle peculiarità nell'esposizione dei dati. In alcuni casi sono dati di visione complessiva, in altri invece sono differenziati e mirati su ognuno degli enti che dell'Unione fa parte. In particolare, per quanto riguarda il volume principale, che è tutta l'esposizione dei dati che riguardano il territorio, le caratteristiche morfologiche della popolazione e quant'altro, sono uniche perché riportano le tabelle di tutti i comuni e di una visione complessiva del nostro territorio. Per quanto riguarda i dati finanziari, ovviamente sono i dati finanziari differenziati per ogni ente, che vengono presi dai bilanci di previsione e riportati all'interno del DUP. Per quanto riguarda il piano delle opere pubbliche, ovviamente è differenziato per ogni ente perché è una cosa propria. Per quanto riguarda il programma biennale degli acquisti, anche in questo caso è differenziato per ogni ente, così come gli incarichi sono differenziati per ogni ente, così come il piano delle alienazioni patrimoniali, non sono previste nel nostro caso nessun tipo di alienazione patrimoniale, e l'allegato F, che riguarda invece gli organismi partecipati, il perimetro di consolidamento, il fine del bilancio consolidato. Anche questo ovviamente è differenziato per ogni singolo ente che ha le proprie partecipazioni, anche se ce ne sono un numero significativo che sono comuni, in comune agli enti dell'Unione della Romagna Faentina. Il fabbisogno del personale invece, essendo stato tutto conferito in Unione, è evidentemente gestito e considerato e calcolato in una visione complessiva. Quindi chiaramente in questo caso le revisioni e lo studio del fabbisogno di personale è successivo all'approvazione e all'adozione del DUP 2020, quando questo sarà definitivo, e comunque lo si rimanda alla parte comune del DUP. L'allegato H, che è il piano delle performance, è presente solo nel DUP dell'Unione, cui si fa rinvio. Occorre dire che per quanto riguarda tutta una serie di obiettivi, quest'anno è stato fatto per la prima volta un lavoro di maggiore coinvolgimento di tutte le giunte dei sei enti comunali. Per la prima volta praticamente tutti gli assessori ai diversi tavoli che dovevano definire gli obiettivi dell'Unione della Romagna Faentina e dei singoli enti che vanno riportati nel DUP, anziché essere stato fatto come negli anni precedenti dai soli sindaci coi dirigenti, sono stati fatti invece tutta una serie di tavoli a cui ognuno dei miei collaboratori della Giunta ha partecipato per dare il proprio apporto e per trovare in maniera più condivisa in termini collegiali, ma anche più puntuale per i propri singoli obiettivi che potevano essere o volevano essere riportati nella tabella degli obiettivi. Si è perso un po' più di lavoro, però, di tempo, però probabilmente si è fatto un lavoro un po' più puntuale. Anche in questo caso ci sono obiettivi generali che riguardano l'insieme, quindi un obiettivo che è di unione, soprattutto per quelli quinquennali, vi sono obiettivi fino a una visione quinquennale, invece per altri obiettivi di breve periodo tendenzialmente ognuno ha scelto i suoi. Fra l'altro poi chi ha fatto il lavoro di impostazione ha osservato e letto con attenzione anche quelle che erano le linee programmatiche dei quattro comuni nuovi dal punto di vista amministrativo, per andare a cogliere gli obiettivi che c'erano lì dentro e farli vivere all'interno del documento di programmazione, perché così è logico che venga fatto. Per quanto riguarda il bilancio di previsione finanziario, non sto a raccontare tutte le premesse e i rispetti delle regole di finanza, che sono ovviamente tutti ottemperati dal calcolo del fondo crediti di disponibilità, i vari fondi di accantonamento, fondi di riserva, tutto quello che riguarda la modalità con cui sono state conteggiate, validate, controllate anche dai revisori, che quest'anno, come sapete, sono nuovi, è un collegio dei revisori che quindi può fare un lavoro anche migliore, perché facendo i revisori di tutti gli enti, Unione e degli enti che partecipano, hanno una visione complessiva e quindi è per loro, se vogliamo, credo anche un po' più facile fare bene questo tipo di lavoro. E non sono stati previsti accantonamenti per le nuove passività, fondo di riserva l'abbiamo detto, questi sono tutti, diciamo, i parametri principali. Ora invece, per fare un minimo di visione di quello che ci sono, ovviamente tutti quelli che sono gli allegati che avete ricevuto, comunque che siete stati messi nelle condizioni di scaricare dal sito. E io invece, per cercare di semplificare un po' le cose, come abbiamo anche già fatto con alcuni di voi vedendoci un po' in anticipo su questa giornata, ho fatto alcuni slide che mi danno la possibilità, diciamo, di fare qualche commento su quelle che sono le cose un pochino più importanti. Allora, la prima cosa che ho messo in evidenza è quello che è il quadro complessivo delle entrate correnti che costituiscono il bilancio del Comune di Solarolo, e le ho messe a confronto con quello che era lo schema del bilancio di previsione del 2019. Come vediamo nelle prime due righe, sostanzialmente invariato, anche perché non abbiamo fatto nessun tipo di variazione sulle aliquote, quello che sono le entrate tributarie, i mutasi e addizionale IRPEF. Abbiamo un incremento sul previsionale del recupero evasione, perché, come ho detto con chi ne ho già parlato, veniamo da due anni consecutivi di risultati superiori a quelli dell'atteso. L'atteso del 2019 era, come vedete, di 75.000 euro, per cui l'ufficio tributi ha certificato, attraverso tutto il lavoro che fa su questo tema, una previsione che è al rialzo e che quindi è di 102.000 euro. Per quanto riguarda la Tari, il dato è sostanzialmente lo stesso. Perché? Perché noi non abbiamo ancora i dati nuovi per quanto riguarda il piano economico finanziario del 2020, quindi, come hanno dovuto fare anche tutti gli altri comuni, in questo momento riproponiamo la fotografia del 2019, fatto salvo una differenza di 1.433 euro che abbiamo certificato durante l'anno, perché c'è una piccola differenza su un contributo regionale, in realtà non ha nessun impatto sulle tariffe degli utenti. Allora, qui, anche se ci fossero delle piccole, perché di piccole variazioni in ogni caso si dovrebbe trattare quando per quelli che sono stati i ragionamenti che sono già stati fatti nel Consiglio d'ambito Ravennate, in ogni caso questi non avranno un impatto vero e proprio sul Comune, perché l'impatto ce l'hanno sullo schema tariffario, perché la legge prevede che tante sono le uscite che il Comune deve sostenere nei confronti dei gestori, del gestore o di chi gestisce tutto ciò che concorre allo svolgimento del servizio, e tanto deve ribaltare sugli utenti come applicazione delle tariffe. Quindi andremo a vedere molto probabilmente in una variazione di bilancio primaverile quello che sarà l'effetto reale, perché poi quel giorno andremo anche ad approvare le nuove tariffe. Qui siamo in una situazione di cambiamento, perché questo anno ha già visto due step che hanno visto creare le isole ecologiche di base nel centro abitato, e che da poco hanno invece visto partire il porta a porta integrale per quanto riguarda tutta l'area forese e l'area artigianale industriale. Come tutte le cose vanno messe a punto, però tutto sommato grossissimi problemi, tranne qualche situazione particolare che dobbiamo cercare di gestire, non se ne sono al momento rilevati. Nell'anno prossimo questo sistema dovrà andare a fine del suo percorso di messa a regime, con l'introduzione del porta a porta per tutti della parte indifferenziata e organica, che consentirà poi nell'anno successivo di mettere a regime, calcolare, prevedere e rendere operativo quello che si chiama il sistema tariffazione puntuale, che la legge regionale chiede entro il 2020. Secondo me noi saremo pronti all'inizio del 21, se va bene, però insomma più o meno ce la stiamo facendo. Per quanto riguarda la voce delle, chiamiamole, tasse, se questo è il termine forse neanche troppo corretto, locali, come la tassa di occupazione del suolo pubblico, affissioni e pubblicità, diversamente dal recupero e evasione, qui abbiamo un trend che è un pochino in diminuzione, per cui è stato fatto un calcolo un po' più prudente di quello dell'anno scorso, che si basa un po' di più sui dati effettivi di riscossione di quest'anno, e quindi è stata fatta una previsione a ribasso. Il fondo di solidarietà comunale, come tante cose di quelle che un comune ancora non è in grado perfettamente di conoscere nel mese di dicembre, perché la finanziaria ancora deve trovare la sua fine a livello, cioè lo Stato comunque ha i suoi tempi, e quindi anche quando va bene questi sono dati che di solito diventano certi a febbraio barra marzo. Non ci aspettiamo novità particolari, e non ce ne aspettiamo soprattutto in senso negativo, che è la cosa più preoccupante, perché c'è una differenza in rialzo di 23.720 euro, perché in questo invece questa fu la sorpresa positiva dell'anno scorso, perché noi facciamo il bilancio di previsione con i dati 2018, perché eravamo nello stesso tipo di situazione alla fine dell'anno, e poi invece quando sono arrivati i dati ufficiali abbiamo avuto 23.723 euro di maggiori entrate in confronto a quelle dell'anno precedente. Questo perché c'è un meccanismo ogni anno di ricalcolo che dà un'importanza sempre maggiore a quelli che sono i fabbisogni, che il calcolo cosiddetto dei fabbisogni, che si temeva molto, ma nel caso del comune di Solarolo, come anche altri comuni della zona, evidentemente non ha provocato negatività, ma anzi dei leggeri ritocchi in rialzo, per cui contiamo sul fatto che quantomeno non sarà minore di quello dell'anno scorso. E c'è una differenza sensibile nell'ultima riga verde, che è contributi e trasferimenti da enti pubblici, ma questa ha ovviamente le sue motivazioni. L'anno scorso, quando abbiamo iniziato il bilancio, era già previsto, perché era stato fatto una sorta di preconsuntivo, un rientro di cifre non utilizzate dall'Unione della Romagna e Faentina, che per il nostro bilancio si chiama trasferimento da altro ente, e invece quest'anno non abbiamo fatto questo preconsuntivo, ma aspettiamo il consuntivo vero e proprio, e quella era una piccola cifra che c'era in più. C'erano cifre molto più importanti, sempre contributi da altro ente, in realtà si parlava di Stato e di Regione, perché l'anno scorso erano previste due tornate elettorali, quella europea e quella regionale. Poi di fatto quella regionale non si è concretizzata, se non in piccola parte, perché noi stiamo già spendendo risorse per quella, quindi quella viene riscritta in quest'altro anno, ma c'è solo la quota di quella, quindi quello lì incide in maniera a ribasso. È chiaro che queste sono partite di giro, perché sono soldi che noi spendiamo, ma che anche riceviamo da altri enti. E un'altra voce importante, che è pari a 30.000 euro, è che noi quest'anno, nel 2019, alla prima variazione, nel momento in cui c'erano le condizioni per farlo, abbiamo spostato 30.000 euro da quelle che si chiamano entrate per le spese correnti a spese da destinare a conto capitale, perché il bilancio ce lo consentiva, perché è quello che si chiama fondo in mutasi, una compensazione di fondo in mutasi, che fra l'altro l'anno scorso all'inizio dell'anno era in bilico perché era stato parzialmente ridotto, poi dopo si è tornati a sistemarlo, ha dei vincoli di destinazione legati alle manutenzioni del patrimonio e altro, e quindi può essere usato sia in parte corrente che in parte investimenti. Chiaramente usato in parte investimenti significa avere un bilancio di parte corrente che consente di farlo, perché, e noi quest'anno, senza bisogno di aspettare una variazione, ma già nella predisposizione iniziale ho destinato 30.000 euro di questo fondo alle entrate che vanno invece per le spese in conto capitale. Per quanto riguarda le entrate extra tributarie, che contengono il grosso di tutte quelle che sono le entrate di servizi a domanda, per esempio, che vedevamo prima, che contengono le entrate legate agli utili delle partecipazioni, di Konami sostanzialmente nel nostro caso, questa differenza è data da una differenza tecnica. Noi all'interno di questo capitolo l'anno scorso avevamo una cosiddetta partita di giro che prevedeva 30.000 euro in uscita, 30.000 euro in entrata, di un capitolo che si chiama danni per assicurazione, perché si devono aprire questi due capitoli nel momento in cui noi si deve chiedere all'assicurazione soldi per risarcire un cittadino per piccole cose che possono capitare nel paese. Questa attività è stata spostata sul bilancio dell'Unione, quindi di fatto questa abbassa sia entrata che uscita dal punto di vista tecnico di 30.000 euro. Il bilancio complessivo appare quindi di meno 60.000 euro, ma se prendiamo gli ultimi due, 30.000 euro destinati alla parte investimenti e 30.000 euro tecnicamente scomparsi, di fatto è un bilancio che ha quasi esattamente le stesse cifre dello scorso anno. mi sono dilungato sulle entrate perché poi di fatto sono lo specchio anche di quelle che sono le uscite. Questi sono gli stessi numeri visti solo in un grafico di torta, solo per dare l'idea che la parte azzurra sono le entrate che non hanno a che fare con tributi o altri enti. Tutta la parte, diciamo, di destra fino alla Tari compresa è tutto quello che è il quadro della tassazione locale, che si può facilmente comprendere che costituisce ben più del 50% del bilancio di parte corrente di un ente. Cioè gli enti sono, non dico quasi autonomi dal punto di vista economico, perché poi a questo vanno aggiunta anche la parte delle entrate extra tributarie, che è un'attività nostra, ma sono poco lontano, anche perché i trasferimenti da altri enti e il fondo di solidarietà comunale, che valgono il 27%, se noi li depurassimo della quota di IMU che noi lasciamo allo Stato, si dimezzerebbero. Quindi di fatto non più del 15-16% del bilancio comunale viene al di fuori, da fuori la nostra realtà economica. E ho riportato un paio di modalità di esposizione della suddivisione della spesa, la prima per funzioni, per come è classificato il bilancio, per come siamo tenuti a classificare il bilancio, perché non lo scegliamo noi tutto questo schema di come sono ripartite, e vediamo che le prime due righe, ho messo la variazione in confronto all'anno scorso, sono fortemente in riduzione perché sono il rimborso di prestiti, quindi la quota capitale che noi restituiamo per i mutui, e gli interessi passivi che ovviamente adesso sono collegati. Vediamo che c'è un calo significativo del 27 e del 44% per queste che sono voci ovviamente senza ritorno, cioè sono quello che sono. La funzione di amministrazione, gestione e controllo è la funzione che contiene la maggior parte, insomma, un grosso pacchetto delle voci, perché qui dentro ci sono tutti gli organi istituzionali, ci sono tutti i fondi, fondo credibilità di vario tipo, ci sono tutte le tasse e i tributi, ci sono tutta la parte di stipendi legata alla segreteria, all'amministrazione, all'anagrafe, al demografico, i lavori pubblici, la ragioneria, l'ufficio tributi. Onestamente è fin troppo grande come contenitore per dargli una lettura. In ogni caso si vede che complessivamente, per paragonarlo all'anno scorso, c'è una contrazione di costi, quindi di uscite del 2%. Per quanto riguarda le funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente, il cui grosso è quello che noi diamo al gestore ERA per lo svolgimento del servizio rifiuti, e il resto invece è l'ufficio, lo sportello unico per l'edilizia e il settore giardini, ha un valore praticamente quasi analogo a quello dello scorso anno, c'è un più 0,7 che viene tutto dal verde. Poi c'è le funzioni nel settore sociale, le funzioni nel settore sociale vanno, diciamo, le voci principali sono i servizi sociali in quanto tali, cioè quello che noi trasferiamo per integrare, perché quello che noi diamo all'Unione, che poi va nel bilancio sociale del comprensorio, è quello che il Comune mette ad integrazione dei servizi che sono erogati, perché ovviamente il bilancio sociale vale ben di più. E dopo vedremo in uno spaccato qual è il suo valore, e poi qui c'è il nido e ci sono i servizi cimiteriali. Qui abbiamo complessivamente un meno 0,6%, nonostante siano aumentati i cimiteriali, però è calato il nido perché l'anno scorso avevamo dovuto mettere una cifra superiore alla reale spesa, perché essendoci la gara noi dovevamo dare la copertura massima teorica possibile del tetto di gara con l'asilo pieno e tutto quanto ne consegue, perché quello è quello che devi mettere a disposizione per fare la gara. Poi dopo, una volta fatta la gara, si mettono i numeri reali. E questo, diciamo, spiega alcune cose. Funzioni di polizia locale di fatto sono gli stipendi legati all'attività della polizia locale. La funzione relativa alla cultura e ai beni culturali contempla tutto quello che spendiamo nelle varie attività culturali, nella gestione della biblioteca, in quello che riconosciamo alle associazioni che operano sul territorio, quello che mettiamo in manifestazioni e nelle convenzioni che abbiamo con l'associazionismo locale. E questo invece vediamo che, seppur la cifra non è così importante, però è in aumento del 6,1%, cioè comunque sono stati incrementati alcuni capitoli di questo mondo qua. La funzione nel campo delle viabilità e dei trasporti di fatto ha una terminologia che forse andrebbe rivista, perché qui ci cade solo l'illuminazione pubblica, quindi è un po' fuorviante forse il titolo. Le funzioni produttive, economiche e sportiva, che sarebbero più funzioni, ma le ho accorpate perché ovviamente noi siamo, non ci sono uscite particolari, appare in forte calo, ma come qualcuno ha già avuto modo di spiegare, in realtà qui dentro lo scorso anno avevamo un capitolo che da solo valeva 8.000 euro, che era ciò che avevamo messo a bilancio di previsione di spesa per il ventennale dei gemellaggi che abbiamo festeggiato in occasione della festa dell'Ascensione, la cui voce principale era ospitare un numero di persone rilevante per un certo numero di giorni. Poi abbiamo fatto anche qualche evento, però il grosso era l'ospitalità. E quindi di fatto, ripulito da quella differenza, in realtà il dato sarebbe anche questo in leggerissimo aumento. Complessivamente, come avevamo visto anche prima, il bilancio ha una diminuzione dell'1,7%, ma quell'1,7% in realtà è dato da due voci che di fatto da sole valgono quella differenza, il resto complessivamente si compensa. Chiaro che se spendiamo 60.000 euro in meno, 50.000 euro in meno complessivamente per il borso prestiti e interessi passivi, vuol dire che li abbiamo dati ad attività invece più concrete che non a pagare dei debiti. Questa è la ripartizione per settore di quello che abbiamo appena visto, che dà comunque un quadro generale. All'inizio della torta ci sono in rosso, per la loro natura, il rimborso prestiti e gli interessi passivi, che da qui si coglie che cominciano a essere un valore decisamente piccolo in confronto a quello che magari storicamente c'era nei comuni italiani e ancora c'è in tanti comuni relativamente all'indebitamento. Poi su quello abbiamo anche fatto già dei ragionamenti, li abbiamo anche approfonditi nell'incontro della settimana scorsa, e abbiamo anche condiviso che in questi 5 anni ci sono tutti i presupposti, quasi il dovere, diciamo, di ritornare a utilizzare un po' anche questa leva, perché di fatto noi andiamo a zero e quindi abbiamo la possibilità di. Ho fatto una focalizzazione su quelle che sono le voci che vanno a impattare direttamente sui servizi al cittadino. L'ho fatta con un doppio valore, perché è una delle cose che nei confronto che ho con i sindacati è sempre molto, diciamo, sotto la loro attenzione. Complessivamente le uscite che possiamo chiamare come servizi che vengono erogati in maniera diretta ai cittadini ammontano a 1.108.324 euro, di cui 198.237 proprio sono il trasferimento per il supporto ai servizi sociali, 338.846 euro sono il funzionamento dell'asilo nido e delle materne. Le materne per noi sono ciò che ci costa come manutenzione barra utenze la materna statale, invece il supporto e l'aiuto che diamo alla materna paritaria. Il mondo dell'istruzione è tutto ciò che dalla scuola elementare alla scuola media, più i progetti che facciamo, i contributi che diamo al POF, più tutte le spese che per la gestione dei siti dove viene svolta l'attività sosteniamo, è di 202.000 euro, 205.000 euro è il totale di tutti i pasti che vengono erogati su tutte e tre le funzioni che stanno sopra, perché ci sono pasti che stanno nel mondo servizi sociali, che sono i pasti degli anziani, ci sono i pasti del nido e delle materne, ci sono i pasti per quanto riguarda l'istruzione, cioè la scuola primaria e secondaria. I trasporti e i servizi parascolastici sono, vabbè, ovviamente i trasporti scolastici locali e i servizi di pre-post scuola che diamo, diciamo, a supporto delle necessità delle famiglie. E ho messo anche la biblioteca, che secondo me è un servizio cittadino, fra l'altro ha una forte integrazione col mondo scolastico, la nostra biblioteca, quindi c'è un utilizzo di tante giornate lavoro su cui i nostri bambini, in particolare quelli elementari, vanno a svolgere delle attività. Poi, siccome qua dentro ci stava tutta una serie di altre piccole voci, le ho chiamate varie perché non era a mio avviso necessario. La torta dà l'idea che comunque ci sono 4 capitoli fondamentali: servizi sociali, nido, istruzione e pasti, e poi ci sono altre cose a corredo. Ecco, questo è quello che dicevo prima, che non abbiamo visto quando ho fatto la presentazione la settimana scorsa, però visto che in questi 2 anni è cambiato molto all'interno di questo schema tarifario, ho pensato che fosse il caso di vederlo. Noi nel 2018 avevamo fatto un nuovo regolamento che istituiva diverse nuove fasce ISEE per accedere, per pagare diciamo, partendo dalla tariffa piena che è i 192.000, ciao, i 192 euro di quota fissa mensile, e a scendere in base alle fasce ISEE come quota fissa. E poi c'è la quota variabile, che in pratica è un quid giornaliero per la presenza, legato alla presenza o meno del bambino, che copre i pasti e un po' di materiale di consumo, vedi pannolini o altro, per generare questo. E abbiamo una prima fascia che non è stata toccata, che era quella, diciamo, di massimo aiuto, che è quella che sotto i 4.000 euro di fascia ISEE, che presuppongono un non reddito di fatto, perché quando siamo lì dentro stiamo parlando di non reddito, c'è una quota forfettaria di 80 euro indipendentemente dalla frequenza, e questo è. E poi le altre invece hanno delle quote fisse che vanno in progressione in base al livello di reddito, e la quota variabile che invece è uguale per tutti. Io ho fatto una simulazione sui 16 di un mese tipo, come l'ho voluto definire, che è pari a 16 giorni di frequenza, perché questa è la media di un bambino che frequenta. La media che ho calcolato prendendo i dati degli ultimi anni è che mediamente un bambino frequenta 16 giorni su quelli che sono nella media annua. Quindi più o meno questo è quello che alla fine dell'anno sarà la media mensile che sosterrà un genitore. E la colonna centrale è l'effetto del bonus che è arrivato quest'anno, perché già noi l'anno scorso avevamo diminuito queste quote fisse con la nuova griglia in base al contributo statale. Quest'anno col contributo regionale abbiamo inserito, come la legge regionale impone, solo al di sotto dei 26.000 euro di fascia ISEE, questo bonus, che per semplicità, come primo anno di applicazione, ci auguriamo che vada avanti nel tempo, che venga anche rinforzato. Per quelle che erano le aspettative di entrata nostre veniva fuori una cifra un po' inferiore a questa, siccome noi vogliamo essere sicuri di sfruttarlo tutto il bonus e al massimo di essere noi che ci faremo carico della piccola differenza che non ci verrà riconosciuta, abbiamo fatto questo calcolo e abbiamo dato un bonus uguale per tutti, perché la progressività c'era già. Di fatto in questo caso la prima fascia da 80 diventa praticamente gratuita, perché in quella fascia si pagano 10 euro diretta mensile indipendentemente dalla frequenza. Poi c'è, diciamo, una progressione che per le prime fasce è da 100-133 fino ad arrivare a quella che è la quota massima. Non mi fraintendete, se un bimbo un mese ci va 20 giorni è chiaro che ci saranno gli altri 4 giorni per 6,8 euro da mettere su, però nella media dell'anno questo è. Quello che ho voluto anche rilevare è qual è il livello di copertura. Siccome il mese tipo costa a noi 770 euro, fra quello che paghiamo al gestore del servizio e i 16 pasti, quindi sui 770 euro che il comune di fatto spende, ognuna di queste fasce dà una copertura, cioè i genitori di ognuna di queste fasce danno questo livello di copertura del costo sostenuto, che va, vabbè, lasciamo perdere la prima fascia che è particolare, diciamo che va dal 13,4 a un massimo del 39,1. Questo è lo stato dell'arte. E altra cosa che ho focalizzato un attimo, perché credo che sia comunque importante saperlo, è quanto del nostro bilancio non va direttamente alla fonte di spesa, che è il personale piuttosto che un servizio che gestiamo, ma viene trasferito all'Unione della Romagna e della Farentina per poi essere utilizzato per le cose che siamo state messe in comune. Allora, non c'è una differenza molto grande in confronto all'anno scorso, ma quella differenza nasce quasi esclusivamente dall'aumento della previsione dei servizi sociali, che è questo confronto qua, dove essendoci 44.000 euro in più, poi dopo magari vi dico perché, di fatto se vediamo che qua ci sono 56.000 euro, il grosso della differenza è dato da quello. Poi c'è una componente anche di aumento di costi salariali legati alla contrattazione collettiva, più 10.000 euro in più che come comune siamo stati in grado di dare al settore ufficio tecnico, che significa lavori pubblici, quindi partiamo con 10.000 euro di dotazione per le manutenzioni del territorio in più di quelli con cui eravamo partiti l'anno scorso. E sono divisi per funzione. Che cosa va comunque detto chiaramente? Che di questo 1.458.000, 1.012.000 è destinato agli stipendi. Quindi quello che transita nel bilancio dell'Unione non è molto in realtà. come spese vere e proprie, cioè tutto il comparto dei lavori pubblici che ha il suo valore e la quota parte dei servizi sociali che non è personale, perché un pochettino anche di quella quota è personale, ma in quel caso è molto più bassa. Nel resto ci sono molte spese di personale e piccole voci. Aggiungo una cosa, quest'anno per la prima volta abbiamo deciso che una parte delle entrate proprie dell'Unione, che solo per la voce dei contributi regionali al funzionamento dell'Unione vede entrate per 705.000 euro, Unione della Romagna Fiorentina, non so se siamo i primi o i secondi come quantità erogata, perché i calcoli vengono fatti su quanto un'unione sia veramente un'unione, cioè abbia messo insieme tutte le funzioni. Nel 2018 eravamo i secondi, ma forse nel 2019 diventeremo già l'unione che riceve più contributi. Di quei 705.000 euro, quasi 400.000 euro sono stati destinati a spese dei comuni che vengono gestite dal bilancio dell'unione senza chiederne copertura e trasferimento. Mi riferisco al collegio dei revisori, quindi noi non abbiamo più nel nostro bilancio una spesa per il nostro revisore, ma lo sostiene l'unione con fonti proprie. All'assistenza fiscale stessa cosa. Ha un piano quest'anno di rinnovo importante per quanto riguarda l'informatica, che è gestito coperto da quel fondo, e tutto quello che è la parte del personale legata alla formazione del personale. Il personale è di tutti e quindi anche quello ha una visione, diciamo, ha un costo che va visto in comune, quindi quelle quattro voci di spesa non vedono trasferimento da parte nostra verso l'Unione perché hanno una copertura propria. E ultimo argomento, diciamo, che ho finalizzato in queste slide, e qui mi ero dimenticato un'opera, lo dico per chi aveva già visto questa slide, un'opera da 160.000 euro, quindi neanche uno scherzo, che era la riga del secondo stralcio del Pezzani, cioè il corpo laterale, quello dell'aula speciale, degli spogliatoi, che è anche quello previsto per quest'anno, non so come mai, ma quando ho fatto la tabella l'altro giorno non l'ho messo. Allora, la parte in alto, che ha il suo colore, sono tutte quelle opere che sono state finanziate durante il 2019, cioè che hanno trovato il loro momento di copertura, ma che l'opera finisce, ma di fatto ha il grosso della sua realizzazione, nel 2020. Ammesso e non concesso che riusciamo a fare tutto, ognuna di quelle sono opere che sono state, che erano già nel bilancio iniziale dell'anno, che sono state inserite durante le variazioni che durante l'anno abbiamo fatto. Il grosso qui, è perché di fatto lo sapevamo ed era nel nostro mandato, era che nei primi due anni avevamo il piano di intervento su tutta quella che è l'edilizia scolastica, quindi abbiamo ancora il miglioramento sismico della palestra Pezzani, che ha aumentato la sua dotazione. Chi c'era quando abbiamo fatto l'ultima variazione di bilancio si ricorderà, l'adeguamento sismico della scuola materna per 150.000 euro, il miglioramento sismico del secondo stralcio del Pezzani, quindi quello che quest'anno è stato fatto con 330.000 euro circa, invece quest'altro anno per la parte minore di 160, l'installazione dell'ascensore del Palazzo Comunale, che dovrebbe iniziare nei primi giorni dell'anno, il primo stralcio della riqualificazione dei giardini di via Marconi, e i varchi di videosorveglianza. Questo io l'ho citato, in realtà noi non lo vedremo nel nostro bilancio perché lo fa l'Unione senza bisogno che noi trasferiamo un euro, perché lo fa utilizzando fondi statali del bando cui abbiamo partecipato, fondi provinciali che ci sono stati trasferiti, e siccome i due comuni che erano più indietro dal punto di vista della videosorveglianza erano Solarola e Caso Lavalsegno, in Unione abbiamo deciso di dare quasi tutto quel contributo provinciale a questi due comuni per portarli a livello degli altri da questo punto di vista. E faccio una parentesi di onestà, la riqualificazione dei giardini di via Marconi dovremo fare una valutazione, noi abbiamo dei progetti in mano che forse non vale la pena fare a stralci, e quindi potrebbe essere che facciamo, ma ne parleremo perché vi inviterò a discuterla questa cosa qua, ma faremo magari un progetto unico molto più corposo ed oneroso che non ha senso stralciare, perché adesso ci creerebbe dei problemi. Magari invece di dire faccio il primo stralcio e il secondo fra X, il fra X faccio tutto, e quindi potrebbe essere che trovi una variazione. La parte invece di sotto sono le cose che con queste prime entrate che possiamo certificare al momento del 2020 da destinare a parte investimenti sono nel bilancio, che sono l'ultimo degli interventi che già sono stati, diciamo, messi in campo sull'edilizia scolastica, che in questo caso è più semplice perché è la riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado, sostanzialmente si agirà sugli infissi o su cose di questo genere, che comunque migliorano anche la qualità dal punto di vista termico delle aule. In particolare poi si risolverà anche il problema del lato est sulla luce eccessiva che l'attuale vetratura crea. Poi c'è una piccola quota che abbiamo messo per le manutenzioni straordinarie delle strade, semplicemente perché così, fin dall'inizio dell'anno, per qualche intervento necessario subito c'è un minimo di copertura, poi invece per cose un po' più importanti vedremo successivamente. E c'è sempre aperta il famoso capitolo degli incarichi professionali esterni, di cui abbiamo parlato l'altro giorno, per capire che qui dentro ci stanno incarichi veri e propri di progettazione preliminare o di progetti di fattibilità che servono spesso per poi fare i bandi, perché senza quelli spesso non si possono fare i bandi oppure non si hanno punteggi nei bandi, ma in altri casi invece sono interventi puntuali di professionisti che debbono fare delle verifiche strumentali o altro che il nostro personale non può fare per competenza o per altro. Poi vabbè, la piccola voce legata agli oneri di urbanizzazione secondaria a destinare alla chiesa è un fatto tecnico. Complessivamente quindi, senza quello che ci auguriamo di poter fare ulteriormente nell'anno, che ho citato sotto perché vista la tempistica di redazione del bilancio, solo dopo il consuntivo del 2019 e l'approvazione della legge finanziaria sarà, diciamo, possibile attuare il programma di opere previsto nella sua interezza, anche in base a conferme di tempi e modi con cui arriveranno eventuali altri finanziamenti da fonti esterne. Per esempio pare quasi certo che verrà confermato quell'aiuto ai piccoli comuni che l'anno scorso per noi era di stato di 50.000 euro, al momento non l'abbiamo previsto, aspettiamo di averne la certezza, poi decideremo come utilizzarlo. E in ogni caso, dopo il consuntivo, in base all'avanzo di amministrazione e alla situazione complessiva, si può decidere ovviamente di utilizzare parte di quell'avanzo per avviare altre opere. L'anno è già abbastanza impegnativo per chi lo deve seguire, quindi magari vedremo di finanziare opere che, secondo lo schema che sta in alto, finanziamo quest'anno e magari realizzeremo quest'altro anno. E come queste opere sono finanziate? In maniera abbastanza semplificata, colonna verde, fonti esterne a quelle comunali, quindi contributi statali, regionali di vario tipo, e invece risorse in rosso, risorse prese dal bilancio del proprio comune, quindi delle proprie entrate, e così come eventualmente l'utilizzo di avanzo di amministrazione, che poi di fatto è figlio delle nostre entrate, che andiamo a riutilizzare per le opere. Questo evidenzia che su una cifra complessiva al momento di opere da fare di 946.000 euro, il quasi due terzi, perché due terzi sarebbe 66,6, 64,4 viene da reperimento di fondi, diciamo, di esterni al bilancio del comune, e il 35,6 invece è stato, diciamo, alimentato attraverso il proprio bilancio. Non entro nel merito delle singole righe, ce ne sono alcune che hanno una forte prevalenza di contributo, vabbè, come abbiamo detto prima, i varchi di videosorveglianza è il 100%, altre che per loro natura è difficile trovare contributi per fare determinate attività e quindi hanno una copertura minore o inesistente. Ultimo schema che vi propongo è quello di una visione complessiva dal punto di vista puramente economico e finanziario, senza commenti sul contenuto strategico di come queste cose sono venute fuori. Ho messo come anno di origine della visione di questo dato il 2014, semplicemente perché è stato il primo anno in cui io mi sono occupato del bilancio di questo comune, perché avrei potuto fare una genesi anche più lunga, i dati c'erano, ma questo mi è interessato rappresentare. E nel 2014, cioè a fine 2014, il debito residuo di questo comune era di 1.585.000 euro. Il bilancio che presentiamo oggi prevede la chiusura del 2020 a 227.136 euro di residuo di debito in quota capitale, quindi con una riduzione dell'85,7%. Questo, diciamo, che cosa determinava? Il debito determina che ogni anno c'è un rimborso della quota capitale, che nel 2014 era di pesava sul bilancio per 342.000 euro, quest'anno sarà di 107.000 euro. Gli interessi passivi dobbiamo considerare che molti di questi mutui venivano da periodi in cui gli interessi non erano quelli attuali, ma allora magari un 4% sembrava un ottimo tasso, oggi è un tasso già abbastanza pesante. E quindi gli interessi pesavano nel 2014 93.553 euro all'anno. Quest'anno peseranno, nel bilancio che vi proponiamo, 11.478. Nella relazione dei revisori c'è una visione anche dei prossimi due anni, perché il bilancio è triennale, posso anche guardarci, ma ovviamente c'è un calo ulteriore, no, ma ce l'ho. Vediamo se lo trovo, perché era comunque interessante. Potevo mettermi un segno a qualcosa. Eccolo qua. Ora, nel 2022 il debito a fine anno, se noi non facciamo nulla, perché il 2022 potrebbe essere maturo per fare delle scelte, però se noi non facessimo nulla, alla fine del 2022 questo valore, cioè il debito residuo del Comune di Solarolo, sarà di 70.398 euro, che poi nei due anni successivi raggiungerebbe praticamente quasi lo zero. E il costo annuo, che in questo momento è di 119.000 euro fra parte capitale e interessi passivi, da 119 scende a 58.000 euro, quindi diciamo altri quasi 60.000 euro in meno di uscite disponibili per altri tipi di attività. Non entro nel merito della bontà o meno dei debiti fatti nel passato, perché poi sono opere, non è che sono stati buttati a mare. Però è chiaro che quando si fa un carico di un certo tipo si rende più difficile per chi viene dopo poter fare scelte simili. Noi oggi dobbiamo dire questo, che per quello che è cambiato dal 2014 al 2020, che non è neanche così clamoroso dal punto di vista dei diversi contributi dello Stato e altre cose, se noi oggi avessimo questo carico sul bilancio anziché questo, avremmo dovuto pensare e ragionare che 316.000 euro di qualche cosa che noi forniamo non sarebbe stato fornibile, che siano minori costi di servizi, che siano i contributi che diamo alle scuole o altro, che sia la possibilità, il fatto che abbiamo riconosciuto lo sblocco degli stipendi, tutta una serie di altre cose che hanno costituito maggiori costi, se non fosse successo questo, noi oggi, come altri comuni, invece che fare questo bilancio con una certa serenità, avremmo sudato sette camicie. Perché il bilancio di Solarolo, che avete visto quant'è in totale di parte corrente, questo qui vuol dire 10% in meno, perché questo era. Per cui ci tengo a sottolinearlo solo per dire due cose. Che se è vero, come ci siamo detti, che nei prossimi anni, ma l'ho detto anche e l'ho messo anche nelle linee programmatiche, abbiamo quasi il dovere di utilizzare anche questa fonte di approvvigionamento, dobbiamo però farlo con una certa attenzione per la sostenibilità dei conti del Comune. Abbiamo fatto anche qualche simulazione l'altro giorno scherzando e abbiamo visto che comunque, se fatti in un certo modo, sono sostenibili e si possono fare. E per quanto riguarda l'esposizione direi che non dico altro, e i dati salienti li abbiamo visti. Io consiglio sempre a tutti, non so ognuno di voi come ha esaminato il bilancio, secondo me la cosa che rende la lettura del bilancio, al di là delle mie anche troppo lunghe esposizioni, è la relazione che si fa con i revisori, perché più o meno i dati di cui ho parlato, non tutte le tabelle, ma tende a raccogliere un po' il significato. Il bilancio, scusate, la relazione dei revisori è un parere favorevole senza nessun tipo di né raccomandazione o altro, perché anche loro hanno rilevato che non ci sono commenti particolari da fare, perché tutto gira abbastanza bene. Mi fermo e vi lascio la parola per approfondimenti o domande. Prego Beltrani.
Allora, buonasera. Allora, noi più che approfondimenti o domande, noi riteniamo che il signor Sindaco sia stato chiarissimo oggi, nonché nel corso della riunione proconsiliare in cui c'era già stato illustrato il bilancio. Volevamo noi, se il consigliere Tampieri non ha domande...
Sì, dopo dico una cosa.
Io in realtà noi volevamo motivare le nostre intenzioni di voto, quindi forse lui ha delle domande.
No.
Allora ok, allora
no,
perfetto, allora noi ci asterremo. Ah, prego.
No, spegni un attimo. Per corretta iter, prima i commenti, poi dopo chiedo le intenzioni di voto. Per cui se l'intervento è per l'intenzione di voto e c'è qualche intervento invece di merito, preferisco che si segua la logica e si facciano degli interventi sul merito. Per cui chiedo se qualcuno deve fare invece interventi su richieste sul bilancio. Prego, Don Pieri.
Non è una vera e propria richiesta. Innanzitutto volevo ringraziare il sindaco per la passione. Per me è incomprensibile per una materia così ostica, per la chiarezza insomma dell'esposizione e per la professionalità che dimostra sempre nell'esporre diciamo delle argomentazioni molto, molto puntuali e molto particolari e appunto che arrivano puntualmente, penso, a questo uditorio che non è fatto propriamente e non completamente di tecnici. Quindi ringrazio diciamo per questa sua caratteristica che gliel'ho sempre dimostrato anche nella scorsa legislatura. Apprezzo il calo delle consulenze esterne che nonostante che ci siano però ovviamente che sono motivate, quindi però un riappropriarsi delle nostre peculiarità professionali del personale probabilmente dell'Unione della Romagna Faentina. Spero, come lei ha preventivato, che una volta pagato il grosso del debito si possa comunque in questo paese ritornare a fare degli investimenti che sono utili diciamo alla comunità, perché ripeto, i debiti che fa un'amministrazione comunale non sono debiti scellerati ma sono debiti finalizzati a un miglioramento delle condizioni praticamente del paese e della comunità che vive in questo paese. Quindi apprezzo diciamo questa linea di condotta. Poi se posso nel frattempo pure passo la parola all'avvocato, esprimo anche in questo contesto anche la mia dichiarazione di voto, che sarà un'astensione. Grazie.
Ecco, allora, come dicevo appunto, anche noi ci asterremo. Io mi associo alle considerazioni del consigliere Tampieri sulla chiarezza, la disponibilità nella spiegazione di questa materia, in effetti per i più credo anche abbastanza ostica. Allora, noi per quanto riguarda appunto l'approvazione del bilancio di stasera abbiamo verificato che si tratta di un bilancio solido, questo ci fa piacere ovviamente, e noi valutiamo positivamente questa attenzione che c'è per la riduzione dei costi, per il rimborso di questi prestiti, nonché gli investimenti per le opere pubbliche che l'amministrazione intende sostenere nell'anno 2020. Mi riferisco ad esempio quindi all'adeguamento sismico della palestra delle scuole elementari, in questa seconda opera che abbiamo visto stasera, quindi al termine dell'adeguamento sismico, e la riqualificazione dei giardini di via Marconi. Si tratta di opere che sono relative a strutture che sono al servizio ad esempio non solo della scuola, tipo la palestra delle scuole elementari, ma di tutta la comunità, perché lo sappiamo tutti che ad esempio la palestra delle scuole elementari, anche quella delle scuole medie, vengono utilizzate per le attività pomeridiane, quindi è una cosa al servizio di tutti. Noi infatti concordiamo assolutamente con la realizzazione di queste opere, nonché con la modalità con cui queste opere appunto sono anche state finanziate. Al momento però appunto noi ci asteniamo e rimaniamo in attesa appunto anche di vedere come concretamente poi verranno realizzate queste opere, e però vorremmo che questa nostra astensione fosse interpretata come uno stimolo, non tanto come una critica, ma a proseguire su questa strada intrapresa di attenzione appunto non solo per le necessità del Paese, ma contemperate queste con la necessità comunque che abbiamo di dotare l'ente di un bilancio solido come abbiamo. E il nostro voto, noi lo sappiamo, non è vincolante per nessuno, però comunque ringraziamo per l'attenzione e per la disponibilità che è sempre rivolta anche alla minoranza rappresentata da tutti noi. Grazie.
Diciamo che non ho teoricamente risposte da dare, ma un paio di piccole cose. Per quanto riguarda l'aspetto importante dell'eventuale accensione di mutui o altro, io l'ho detto anche l'altro giorno con i sindacati, lo farò solo previa concertazione, nel senso che è una scelta che non faremo in autonomia, perché siccome è un carico che si lascia anche ad altri, credo che sia giusto condividerlo. Poi non ci troveremo d'accordo su tutto, immagino, ma nel momento in cui si debba prendere questo tipo di scelta, credo che sia bene discuterlo anche con chi è più toccato da quelle scelte, quindi non solo noi, ma magari anche soggetti del territorio, che possono essere le parti produttive, i sindacati o altro. Soprattutto se le cifre magari sono rilevanti. E così come su alcune cose che riguardano il territorio, ho fatto l'esempio prima della riqualificazione dei giardini, noi abbiamo ricevuto una proposta o altro, la stiamo esaminando, ma credo che sia una di quelle cose che sia bene guardare insieme, perché è una cosa che riguarda tutti, quindi scegliere il progetto B che abbiamo in mano in questo momento, che costa il doppio del progetto A, che era quello nella mia previsione quinquennale di questo mandato, che prevedeva due interventi, il primo su una certa area e il secondo su un'altra, e che aveva un certo tipo di stima, e siccome abbiamo chiesto anche a chi questo fa di lavoro di farci delle proposte anche diverse che solleticassero anche la nostra fantasia, c'è stata fatta una proposta che è fortemente di forte rinnovo, modifica, anche proprio dal punto di vista del modo di utilizzarlo e della forse bellezza che potrebbe ritrovare. Quindi quello secondo me è un argomento che magari prima, per quello che dico, forse quello primo stralcio non lo faremo, perché è inutile fare una cosa diversa da un progetto. Quindi queste sono cose che io volentieri farò assieme. Per quanto riguarda il discorso dell'astensione, voglio dire, siete qui per fare quello che ritenete corretto, e il modo in cui l'avete detto, indipendentemente da, mi fa percepire che è un'astensione costruttiva, quindi non... dico grazie. Diciamo che loro hanno anche espresso l'intenzione di voto, non chiedo l'intenzione di voto alla mia maggioranza, ma chiedo di passare al voto, quindi vabbè, bilancio, anzi leggiamo, approvazione del documento unico di programmazione annualità 2020-2024, annualità 2020, preso dato del perimetro di consolidamento del bilancio, consolidato 2019, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022, allegati obbligatori, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Votiamo per la immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?